Newsline di Controradio, notiziario regionale.
A 12.45 la linea all'acquario di Controradio per la prima edizione del GR. Salta lo spettacolo a maggio musicale fiorentino della Etual, prima ballerina del Bolshoi Svetlana Sakharova e del violinista Vadim Repin. La decisione è arrivata a seguito delle proteste all'ambasciata ucraina e di un report statunitense che accusa la coppia di propaganda filo Putin. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Il maggio musicale fiorentino cede alle pressioni internazionali, annullato, meglio sospeso, lo spettacolo con la prima ballerina del Bolshoi Svetlana Zakharova e il violinista Vladimir Repin, marito e supporter del Cremlino, previsto per il 20 e 21 gennaio. La scintilla è partita il primo di gennaio con una lettera di protesta dell'ambasciata ucraina alla sindaca di Firenze Sara Funaro, che è anche la presidente del maggio, e al sovrintendente Carlo Fortes, lettera che bollava l'invito come inaccettabile in pieno conflitto russo-ucraino, ormai a quasi 4 anni dall'invasione. Il caso è esploso mercoledì con un report del Robert Lansing Institute degli Stati Uniti che accusa la coppia di propaganda pro-Putin. La Zakharova, ex deputata di Russia Unita, insignita da Putin e sanzionata da Kiev, e Repin, che si è distinto per il suo silenzio sulla guerra e per le esibizioni in Crimea dopo l'invasione e l'annessione del 2014, con in più altri artisti implicati come il coreografo Beliakov e i danzatori Lobukhin e Visko, considerati molto vicini a Putin. Il teatro motiva la sospensione con il clima non favorevole dovuto a tensioni internazionali, senza però procedere ad un annullamento definitivo. Gli abbonati possono richiedere i rimborsi entro il 31 di gennaio. La sindaca Funaro e il sovrintendente Fortes hanno scelto di non commentare pubblicamente, ma la scelta evita un cortocircuito diplomatico-culturale nel tempio lirico fiorentino.
Per la frana sulla Faentina, dovuta al maltempo dei giorni scorsi, territorio di Fiesole verso il Mugello, potrebbero esserci altre rocce a rischio di distacco dalla collina. In attesa di saperlo, la strada rimane chiusa, senza previsioni sui tempi di riapertura. Sono in corso rilievi geologici, anche con droni, grazie ad una convenzione con l'Università di Firenze, come ci spiega la dirigente della città metropolitana, Maria Teresa Carosella.
Abbiamo fatto un rilievo con il drone, è stato fatto ieri. Questo rilievo dovrà essere riportato per poter essere studiato dai geologi, ma nel frattempo abbiamo mandato sul posto degli scalatori edilizia acrobatica che hanno fatto il disgaggio, stanno facendo il disgaggio della parete. Questo vuol dire togliere materiale instabile e ripulire il fronte da quello che è instabile, appunto, proprio per evitare che inaspettatamente materiale che è in bilico possa cadere sulla strada. Dovrà essere studiato il fronte per a seguito del rilievo che è stato fatto ieri. Quindi nei prossimi giorni ci sarà un esito che ci dirà se dobbiamo fare degli interventi un pochino più cospicui sul fronte, quindi che so, legare qualche masso, chiudarlo, oppure se quel che è stato fatto col disgaggio è sufficiente. La lunga circolazione Firenze-Mugello è spostata sulla 65. Localmente ci sono le deviazioni per chi viene dal nord della 302 all'Olmo, Vetta Le Croci, la deviazione lungo la strada, quella che noi chiamiamo 102 come numero, che arriva a Pratolino, quindi può scendere sempre per la 65, quindi per la Futa a Firenze, altrimenti la deviazione verso l'84 che va verso Pontassieve, Molin del Piano, o la 54 va a Fiesole. Ci sono appunto 4 strade lì che conducono a sud, però da Firenze per andare in Mugello occorre prendere la Bolognese. Questo è quello che consigliamo.
Dopo la sospensione della circolazione ferroviaria tra Marradi e Borgo San Lorenzo, ci sono però alcune notizie buone, per quanto parziali. Parliamo della linea Faentina, ferma da martedì mattina a ieri per condizioni meteo critiche. Il transito infatti è tornato funzionante, ma a tratti, come ci aggiorna il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti.
Intanto è ripresa fino a Crespino, poi c'è l'interruzione ancora dovuta all'alluvione di marzo 25, è ripresa. La cosa che è poco chiara è come mai è stata interrotta, visto che il SANF, che è il sistema di protezione civile per l'allertamento, dovrebbe prevenire le frane, non la neve, quindi è bastata una nevicata per bloccarsi per 3 giorni. Questo è un po' incomprensibile, però adesso dovrebbe essere stato ripreso. E finalmente il 19 di gennaio si dovrebbe riaprire tutta la tratta, quindi ricollegare finalmente Firenze e Faenza, ce lo auguriamo. La gestione in questi giorni è stata a dir poco caotica. Ci sarebbe bisogno di certezze e tutto quello che non abbiamo. Dopodiché ci auguriamo che dal 19 parta una pagina nuova. È positivo il fatto che il nuovo assessore regionale ha aperto a un tavolo coinvolgendo anche i pendolari, come chiedevamo da tempo. Ci sarà oggi il primo tavolo. Speriamo che dal 19 parte finalmente una pagina nuova, perché ce n'è bisogno.
Un attacco armato unilaterale senza autorizzazione delle Nazioni Unite, come quello statunitense in Venezuela, non trova giustificazione nel diritto internazionale vigente. Quale deriva apre? Dove porta l'uso della forza armata nella governance mondiale? Quale argine dovrebbe porre l'Europa? Domanda che abbiamo cercato di rispondere questa mattina con il contributo e le competenze della professoressa Micaela Frulli, docente di diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze. L'intervista integrale a cura di Chiara Brilli Raffaele Palumbo, che trovate in podcast contro radio.it, e di cui vi proponiamo un estratto.
La prima cosa che mi verrebbe da dire è quasi una battuta: il diritto internazionale sta male, però diciamo che da solo non funziona automaticamente, non è un meccanismo a orologeria per cui si schiaccia un bottone e va da solo. Bisognerebbe che ci fosse la volontà politica di applicarlo. È chiaro che nel momento in cui questa sembra scomparire del tutto, il diritto internazionale, architettura faticosamente costruita con tutti i suoi difetti, non voglio difenderla a prescindere, ma che comunque ha costituito un freno, un argine alla deriva dell'uso della forza nelle relazioni internazionali, ora la vediamo presa a picconate. Quando abbiamo di fronte un genocidio a Gaza, oppure quando abbiamo di fronte questo tipo di operazione militare che addirittura viene giustificata quasi o comunque condonata, siamo in difficoltà. L'Europa non riesce a fare argine neanche da questo punto di vista, che sarebbe proprio il suo, diciamo, la sua ragione di esistere, la tutela dei diritti umani, della legalità. E quindi sì, a maggior ragione si mette a rischio anche la tenuta degli ordinamenti democratici, così facendo, perché il diritto perde credibilità. Se lo usiamo alla carte, ovviamente perde la sua forza. L'Europa ovviamente, di fronte, schiacciata fra giganti commerciali che hanno appunto fonti energetiche incomparabili a quelle che noi appunto possiamo minimamente possedere, secondo me non può che altro che giocare il ruolo della tutela della legalità, dei diritti, del rispetto, e non tanto quello di pensare di potersi opporre militarmente, quindi con la corsa al riarmo, o di opporsi commercialmente. Questo è uno scenario irrealizzabile, no? Quindi lo trovo anche autolesionista il fatto di non provare a ritagliarsi un ruolo politico di tipo differente.
Andiamo al rogo di Cremontana. Stamattina Scandicci si è fermata per ricordare le vittime. La sindaca Claudia Freni dice ai nostri microfoni: davanti a tragedie come questa non possiamo limitarci al cordoglio, ma dobbiamo interrogarci tutti, ciascuno per la propria responsabilità, su come garantire sicurezza, formazione, controlli adeguati. Sentiamo.
Sicuramente deve accadere una riflessione profonda che ci faccia dare tutto il valore possibile alla vita di questi ragazzi, e come loro, a tutti i ragazzi che cercano semplicemente di vivere la propria età, di vivere un momento di divertimento, di socialità, anche in luoghi come può essere una discoteca, come può essere un locale. E questo diritto va tenuto alto, va difeso con le regole, con i controlli, ma anche con la consapevolezza di uno stile di vita, di una società che tutela e garantisce questo, perché Di fatto noi abbiamo aderito a questo lutto per davvero un sentimento di vicinanza, di adesione, perché ci siamo riconosciuti. E ci siamo riconosciuti non solo nella perdita di uno dei nostri giovani scandicesi, appunto in una discoteca all'estero, ma ci siamo riconosciuti anche perché avvertiamo la paura di tanti giovani a uscire, a andare nei posti affollati. Sentiamo gli appelli di non andare nei luoghi che possono essere pericolosi. Ecco, insomma, ci sembra molto pericoloso di passare in silenzio tutto questo e credere che sia normale che per tutelare la vita di questi giovani si debba restare a casa.
Riparte il libro della vita Scandicci, e il 2026 inizia con Giancarlo De Cataldo, che domenica prossima 11 gennaio dalle 11 all'Auditorium Rogers in Piazza Resistenza parlerà del suo libro della vita, ovvero Le illusioni perdute di Honoré Balzac. Sentiamo De Cataldo ai nostri microfoni.
Potrei dire così con una battuta, ma questa l'avevano colto i francesi, in fondo un romanzo criminale, un romanzo di formazione criminale, come in parte sono Le illusioni perdute di Balzac, perché Illusioni perdute è la storia di un ragazzo di provincia che parte carico di tante illusioni, arriva a Parigi, viene schiantato dal diritto vivente, potrebbe dire un giurista, no? Cioè da come in realtà si vive a Parigi, da chi comanda veramente a Parigi, cioè nella Francia della Restaurazione, l'alta società dei salotti, cade e sull'orlo del suicidio, ma viene salvato da un personaggio che ricorre nella commedia umana di Balzac, che è un forzato, truffatore, assassino, ladro, geniale, che qui assume le sembianze di un vescovo autorevole, e quindi ritorna a Parigi per cogliere la sua rivincita, la sua revanche. E infatti i lettori, gli appassionati, soprattutto le lettrici, credo, perché ormai la lettura è un fatto quasi esclusivamente femminile, che saranno domenica Scandicci, prenderanno due al prezzo di uno, nel senso che non solo vi racconterò Le illusioni perdute, ma anche il seguito delle illusioni perdute, cioè quello Splendori e miserie delle cortigiane, un romanzo altrettanto mirabile, anche se meno conosciuto, nel quale Balzac riprende i personaggi delle illusioni perdute e ci racconta come va a finire.
Dottor Isacco e suoi fratelli, Game Over, Fascio attento, Ancora fischia il vento, questi gli striscioni apparsi a Empoli in riferimento al caso di Isacco Cantini, il coordinatore dei Fratelli d'Italia a Empoli, che nei giorni scorsi aveva commentato sui social la notizia di una manifestazione contro l'attacco USA al Venezuela, scrivendo: i soliti comunisti, prima o poi vi stermineremo. Gli striscioni sono stati appesi a ignoti nella frazione di Marcignana, sulle recinzioni esterne del cavalcavia ferroviario sulla strada provinciale 10, non distante dall'uscita Empoli Ovest. Intanto, nei giorni scorsi, gli organi territoriali dei Fratelli d'Italia, dopo aver preso le distanze dalle parole di Cantini, si sono riuniti per discutere della vicenda. Al momento non è stata resa nota nessuna decisione ufficiale, ma da quanto filtra, il partito dovrebbe chiedere le dimissioni di Cantini e nominare un commissario provvisorio in attesa di eleggere il nuovo coordinatore. 12:58, siamo in chiusura di GR. Prima delle previsioni del tempo, vi ricordo che siamo ancora sempre in campagna di tesseramento per il Contro Radio Club, nonostante gli sforzi, di cui vi ringraziamo. Naturalmente non abbiamo raggiunto infatti il numero di associati che ci permetterebbe, non dico di stare tranquilli, ma insomma di affrontare con più serenità il prossimo anno, e quindi continueremo a raccontarvi le motivazioni della richiesta di sostegno, le formule in cui potete partecipare, e a fare appello naturalmente alla vostra disponibilità a ritenere Contro Radio una parte importante della vostra vita, e quindi sottoscrivere la tessera del Controradio Club. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi: cielo molto nuvoloso sulla Toscana con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, più probabili sulle province centro-settentrionali, nevicate inizialmente oltre 1400-1500 metri di quota, in calo fino a 700-800 metri in serata, venti di burrasca, di libeccio sulla costa e in arcipelago, i mari agitati o molto agitati a nord di Capraia, molto mossi altrove, le temperature in temporaneo aumento, di nuovo in calo però dalla sera. È davvero tutto, grazie a Radione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, Giovanni Gio Barbasso con Stato Brado, l'informazione regionale di Controradio ritorna con la newsline serale a partire dalle 18:45. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline di Controradio, notiziario regionale.